Allora, visto che parlo dei ringraziamenti, in diapositiva non c'era, devo ringraziare quattro miei studenti che sono Luca Minuti, li trovate nell'abstract, Luca Minuti, Valentina Ghezzi, Elisa Bruletti e me ne sto dimenticando uno, la Veronica Cardinetti, perché il lavoro che vi presento è nato, come vi ha fatto vedere Stefano, noi facciamo fare delle tesi di ricerca clinica ai ragazzi al master, loro hanno voluto lavorare sulla prona. Ah, è quella del casco CPAP, ostia, vedi, faccio così.
Lucchini, non mi deludere,
Ragazzi, ho 43 anni, ho il figlio, devo smettere di farlo scemo, sei relazioni. Okay. Allora, invece in questa ringrazio un mio caro amico che è Stefano Bambi, che ci ha dato delle idee. Allora, sapete che noi siamo appassionati di CPAP col casco, è nata a Monza 23 anni fa, si è diffusa in Italia. Anche qui, è vero, devo ringraziare una ragazza che è Grazia Valsecchi, che ha fatto parte del lavoro contenuto nel vecchio articolo che abbiamo fatto su assistenza infermieristica e ricerca, dove, visto che vanno tanto di moda i bundle, noi abbiamo detto che una persona per poter stare dentro il casco, secondo la nostra esperienza, ha bisogno di ottimizzare quattro cose: il fatto che sia ben umidificato, non abbiamo tempo di parlarne, però c'è un bell'articolino su Scenario, pro domo nostra, il problema del rumore, il problema del flusso e il problema del fissaggio. Cioè, se io metto una persona che sta già respirando male dentro un casco con un flusso non corretto che deve essere maggiore di 40 litri, la pip deve sbollare in continuo, dovete vedere le bolle dell'acqua in continuo, se no non c'è abbastanza flusso. Lo lego come un salame con le cinghie, quindi primo messaggio a portare a casa: il fissaggio del casco, l'anello deve andare verso l'alto, perché se sta verso il basso vuol dire che la pressurizzazione non è corretta. Se usate le cinghie sta per forza verso il basso. C'è il problema del rumore, figlio dell'esperienza dei Romani, del gruppo Antonelli e Conti, noi ci abbiamo lavorato un po' su, senza i filtri, in un casco non umidificato ci sono 95 decibel. Se uno fosse un lavoratore che usa il martello pneumatico dovrebbe usare le cuffie di protezione, ok? Quindi è vero che c'è anche questo problema, e poi c'è il problema dell'umidità, perché nessuno di voi si metterebbe mai una maschera reservoir attaccata solo all'ossigeno. Quando uno è dentro il casco ha il problema che tutto il gas medicale, se non è preso da venturimetri, è secco. Però abbiamo lavorato sul fissaggio. Là in fondo c'è un'altra persona che io ho avuto la fortuna di conoscere tanti anni fa, che è il Matteo Manici, e in un congresso di tanti anni fa lui presentò, dopo che ci eravamo conosciuti allo Smart, l'idea di usare, vai che così, insomma, i contrappesi per bilanciare il casco. Noi lo sentimmo in un congresso a Gnarchi, sbindola, che bella idea, andiamo a casa e la riproduciamo, prima con le flebo, poi negli anni l'abbiamo evoluta fino a dei sacchetti di bilanciamento. Nell'articolo che avevamo pubblicato su assistenza infermieristica e ricerca, però qua si vede, è così il trucco: a uno che diventa vecchio non va bene, vediamo se tornando indietro c'è. Ok? Avevamo confrontato le due colonne che vedete, NRS tempo 0 e tempo 1, 5 persone, quindi un campione piccolissimo, criticabile quante volte volete dal punto di vista metodologico, in cui chiedevamo che dolore avevano prima di utilizzare il casco e alla fine del ciclo con le cinghie. Ok? E c'era mediamente un bel incremento, da 0 andavano a 5. Quella a sinistra è un sistema elettronico per rilevare il dolore che si usa in ricerca. Insomma, il messaggio era: probabilmente il fissaggio con le cinghie dà dei problemi. Allora abbiamo pensato, con i miei infermieri, di riprodurlo in scala prospettica, facendo le cose come andrebbero fatte per la ricerca vera. Quindi abbiamo deciso di selezionare dei pazienti che facessero CPAP con scafandro, dividendoli come ciclo di arruolamento: o prima un ciclo tempo 0 senza cinghie, con un tempo 1, un ciclo con le cinghie, stessa impostazione da CPAP, pesi senza pesi e coi pesi. Oppure il contrario, partivano coi pesi e poi facevano il ciclo con le cinghie. La NRS misurata era quella riferita dal paziente, c'era una sequenza di arruolamento. Poi, su un'idea di Stefano Bambi, con cui ogni tanto ci sentiamo, e un altro messaggio che posso dirvi: la tecnologia aiuta tantissimo. Se avete persone che conoscete in giro qui, di cui avete il numero di telefono, non è follia scambiarsi dei messaggi WhatsApp per chiedere consigli quando capita. Io ho la fortuna di aver conosciuto in 20 anni di congresso degli amici, prima che dei colleghi, e con loro ci sentiamo durante l'anno per condividere il bene della professione. È solo così che si cresce, perché nessuno da solo è qualcosa, solo assieme si lavora. E quindi a Stefano ha detto: ma perché non provi anche a vedere con l'eco, visto che ormai c'hai quei due disgraziati lì che hanno insegnato a fare l'ecografia, Stefano e Gigi, a tutto il reparto, che cosa succede? Perché quando noi mettiamo il casco, vi rubo un secondo di fisiopatologia che sicuramente conoscete, però è importante per la diapositiva, abbiamo sicuramente con l'applicazione della PIP una diminuzione del ritorno venoso, che è salutare per quando c'è l'edema polmonare, in altri pazienti è una compromissione emodinamica. Quella riduzione del ritorno venoso poi può essere aumentata in questa ipotesi di studio dal fatto di avere le cinghie. Allora, se il paziente, quando io tolgo il casco, non aveva problemi emodinamici, ok, questo aumento improvviso del ritorno venoso legato al fatto che uno toglie la PIP, ma anche che, sembro crozza, che quando si tolgono le, non per i capelli, non fare battute, si tolgono le cinghie, se il paziente aveva un'ostruzione al deflusso, le braccia potevano essersi gonfiate. Se un paziente invece ha il casco perché sta facendo magari lo svezzamento post edema polmonare, io nel momento in cui gli tolgo il casco, se ho usato le cinghie, ho l'effetto di riduzione della PIP, ma se ha avuto un sequestro di sangue venoso nelle braccia, questo dà un sovraccarico aggiuntivo a quel cuore che può andare in difficoltà. Quindi quando vado a confrontare se senza il casco, con il casco ha dei miglioramenti dell'ossigenazione, capite che fare la semplice emogas al casco con la PIP e lo confronto con la Venturi ISO FiO2, se non ho capito bene le regole del gioco non posso capire se è peggiorato perché ha tolto il casco o è peggiorato perché ci sono delle altre complicanze. Allora abbiamo pensato di fare l'ecografia nel braccio, poi loro ve la spiegano loro perché io non ci capisco, non avendolo fatto quando muovevo le mani, io di ecografia non capisco niente, ok? E hanno fatto tutti l'ecografia a tempo zero con l'applicazione della PIP, quindi per vedere l'effetto PIP, che è l'equivalente di quando usano i pesi, perché non ci sono le cinghie, e poi nello step con le cinghie, invece nel punto di rilevazione, si faceva l'ecografia per vedere il diametro della vena. Quindi per vedere, col diametro della vena loro mi hanno spiegato che si calcola l'area, e quindi per vedere come cambiava il diametro della vena nei tre step. E che cosa è venuto fuori? Vabbè, qui è un piccolo... gira come una alabarda, questo qui va boom, così, ok? Tempo zero, e in questo caso vedete un aumento di quasi il 50% di quello che è il diametro della vena. Abbiamo arruolato 20 pazienti perché era il campione che il nostro statistico ci ha detto essere significativo per vedere la modifica del dolore, con una eterogenea diagnosi di applicazione di ingresso in terapia intensiva. Erano un po' disomogenei in quando li abbiamo misurati facendo il casco, quindi alcuni non hanno fatto l'intubazione, alcuni l'hanno fatto prima dell'intubazione, alcuni dopo, però questo dal punto di vista dei risultati non ha influenza, era solo per avere un'idea. Mediamente i pazienti avevano FiO2 di 45, un discreto livello di PIP, se pensate alla relazione di ieri, questi erano pazienti borderline tra stare in reparto e stare in terapia intensiva, perché ha sentito ieri pomeriggio, erano pazienti non tanto lontano dal cutoff dei 230, dei 200 per la stadiazione dell'insufficienza respiratoria acuta, quindi erano dei bei pazienti. Il ciclo medio su cui si è misurato il dolore è stato di circa 4 ore. Okay? E che cosa è venuto fuori? Un rinforzo potentissimo dei numeri del primo studio, quindi la differenza nel ciclo non è statisticamente significativa, quindi il dato non è influenzato dal fatto che con le cinghie hanno fatto un po' meno tempo e coi pesi no. Non c'è differenza statisticamente significativa, vediamo se va questo aggeggio, io faccio sempre confusione, tra il valore di partenza dell'RNS, cioè senza il casco i due gruppi sono omogenei, che cosa cambia? Che con le cinghie mediamente passano da 0,5 a 2,6, con una bella deviazione standard, quindi c'è qualcuno che è arrivato ancora a 5, sotto vedete il range minimo e massimo, ok? Mentre con i pesi sostanzialmente non c'è differenza, quindi l'idea di Matteo di 10 anni fa di fare qualcosa per rendere veramente sopportabile il ciclo, che è il segreto. Uno, se sta bene, fa il casco perché respira male. Se sta dentro il casco e questo agevola la sua, cioè migliora le sue condizioni respiratorie, uno non se lo tirerà mai. Ma io ho i malati che si tolgono ogni 2x3 il casco. Evidentemente c'è qualcosa o nel setup del flusso o nella tollerabilità del sistema che non fa sentire a quella persona il beneficio del supporto. Perché se è indicata l'applicazione secondo i canoni respiratori, io in 23 anni, noi fate conto che l'85% di quelli che transitano in rianimazione da noi fanno un ciclo di CPAP, o nel post-operatorio, o prima dell'intubazione o dopo. Io mi ricordo in 23 anni due malati claustrofobici. Ok, abbiamo pazienti che restano 24 ore su 24 dentro il casco, per darvi un'idea. Penso che questo sia il segreto di quello che ho imparato dalle persone che ho visto in giro ai congressi, i pesi, l'umidificazione e il rumore. Ve lo faccio vedere in grafico che resta meglio, viene un po' meglio, c'è una differenza statisticamente significativa nei tre passaggi con le cinghie ed è leggermente significativa perché partendo molto bassa va leggermente su coi pesi, ma occhio, questo si vede bene, ok? Invece, cosa si è visto? Il diametro della vena, molto diverso, perché vedete che qui la barra è molto larga, quindi la media è qui, però la popolazione, ognuno aveva la vena basale della sua dimensione. C'è un effetto PIP, che è l'equivalente dello step coi pesi non c'è occlusione, quindi è solo effetto PIP, ma c'è anche un ostacolo al ritorno venoso con le cinghie. Quindi è un'altra componente fisiopatologica da tenere in considerazione quando si cerca di capire se il casco serve o no. Tutti i nostri malati in terapia intensiva in giro per l'ospedale fanno una cosa che si chiama test PIP-ZIP tutti i giorni. Per capire se il casco serve, lo fanno anche da soli gli infermieri del reparto usando il saturimetro, l'anestesista, quello che segue l'urgenza, chiede, mettilo 5 minuti, come? Qui io ho la PIP e la FiO2, 40% 10 di PIP. Se voglio sapere se quel paziente dipende dalla PIP, metto la PIP a 0 e lascio il paziente dentro il casco. In quel momento ha la stessa FiO2, perché il casco è uno strumento che, una volta impostata la FiO2 sarà sempre quella indipendentemente dalla frequenza respiratoria del malato. Che respiri 1 o 100, se c'è 40%, ogni suo atto avrà il 40% di FiO2. Se gli tolgo la PIP, vedo se la sua PO2 era supportata dalla FiO2 o dalla PIP. Vedete che diminuisce. Ma poi, se io salto da questo step, era il 40%, un 30 secondi e finisco, e vado in Venturi, non è detto che il Venturi gli dia il 40%, perché se mettete il Venturi a uno che ha 10 di frequenza avrà una FiO2. Se lo mettete a uno che ha 40 e presumibilmente se ha l'effetto PIP, come gli togliete il casco, aumenta la frequenza respiratoria, questo step non è paragonabile a questo. Se ci mettete anche quello che è venuto fuori a questo studio, qui c'è anche un aumento del ritorno venoso se usate le cinghie, non si capisce più niente. E la base per curare bene le persone è rilevare e misurare sostanzialmente quello che si fa. Ripeto, l'idea di Matteo di tanti anni fa è veramente un'idea, una cosa che è partita piccola, sta diventando sempre più ipertrofica nella mia testa, perché non potrei più farne a meno. Vi ringrazio per l'attenzione e spero di non avervi annoiato.
Ringraziamo Alberto Lucchini per il suo contributo. Ci sono domande in aula?
C'è una domanda della collega.
Ciao, io lavoro in terapia intensiva a Torino. Sì. Noi il casco non lo usiamo praticamente mai, perché abbiamo visto che abbiamo proprio difficoltà a farlo accettare ai pazienti. Noi usiamo sempre la maschera facciale e con buoni risultati, nel senso che riusciamo a ottenere il risultato che ci prefiggiamo. Non riesco a capire com'è possibile che invece voi riusciate, cioè, a utilizzare solo quello.
Allora, c'è tanta confusione, però, tanta confusione nel senso quando se ne parla ai congressi, perché dipende un po' dai tipi di trattamenti. Noi, se uno fa la CPAP, la fa solo a flusso continuo e la fa solo dentro il casco. Noi utilizziamo per fare il pressure support, che è tutto un altro mondo, non c'è tempo di parlarne qua, la maschera facciale, ok? Perché uno non dovrebbe accettare il fatto di essere dentro un sistema dove c'è più FiO2 e c'è anche la PIP, dando per scontato che la PIP è uguale in maschera come dentro il casco, ok? La prima cosa da portare a casa, sui caschi c'è scritto che bisogna avere almeno 40 litri di flusso, ok? Perché sotto i 40 c'è il problema del rebreathing della CO2. Quei 40 lì non è detto che vi permettano di fare bene la CPAP. Se ho un minuto, ho un minuto? Uno? Se no non si può rispondere. Quando guardate il casco, il fatto che sia completamente bello gonfio non vuol dire niente che sia ben pressurizzato. Non vuol dire niente. Se usate la valvola meccanica, adesso fare un po' di show però ci vuole, voi dovreste sentire in continuo una roba così. Se invece la vostra esperienza è questa, tutte le volte che avete fatto il casco non stavate facendo bene la CPAP, perché CPAP significa che in inspirazione e in espirazione io respiro sopra un livello di PIP. Se voi sentite l'oscillazione del respiro, significa che il flusso che mettete dentro il casco, quando inspira il malato, non è sufficiente a garantirgli la pressurizzazione. Quindi siete in un sistema che al posto di aiutarlo tutte le volte che respira, in ispirazione lo penalizza. Tant'è vero che se venite a fare un giro a Monza, noi da sempre, in degenza e in rianimazione, usiamo la bottiglia dell'acqua, perché io sono a 10 metri, ieri avete visto come fate la terapia intensiva, guardo la bottiglia, se la bottiglia sbolla in continuo, significa che è ben pressurizzato. E i ragazzi aumentano il flusso fino a quando non vedono la bottiglia ben pressurizzata. Questo che cosa consente? Andiamo anche a 70-80 litri, perché se no dovete stringerli come dei salami, perché se il flusso è basso non può esserci un millilitro di perdita. Ok? Quindi il segreto è tantissimo flusso, c'è il rumore, metto due belli HME. Tantissimo flusso, devo umidificarlo, metto gli HME prima dell'umidificatore che funzionano come marmitta. Ok? Ho tantissimo flusso, dovrei legarlo come un salame, perché Matteo ha studiato, ha detto che fino a 10 di pip è come se si mettessero 15 kg di pressione, no, quindi 5 kg, Matteo, 5 kg di pressione di occlusione, che è un po' di più della pressione di occlusione capillare per le lesioni da pressione. E poi c'è il discorso del rumore, del dolore. Quindi il segreto è tantissimo flusso, lo taro sulla valvola espiratoria, sia S meccanica o bottiglione, ok? Riduzione del rumore, e il fissaggio fa tanto, perché io sono cresciuto, quando ci siamo conosciuti con Matteo, con una fettuccia che andava da testa a letto ai piedi, fermo che non sbolla, non si muova che non funziona bene il casco. Adesso con questo sistema qua dei pesi, se volete, se ci scrivete vi mandiamo un po' di foto, uno col casco è libero di muoversi nel letto, perché sono i pesi che con tantissimo flusso lo tengono ben pressurizzato. Ok? Perché nessuno di noi, se sta affogando, se gli lanciano il salvagente se lo toglie. Allora, se io metto un device per non invasiva, se uno se lo vuole togliere è perché non sta facendo il suo mestiere. Questo, nella mia esperienza, vale per il 99% dei malati. Ok? Ho risposto? Grazie.